Dica. Un attimo, sono subito da lei.
Eccolo, non aspettava altro Andrea Maglioca di nuovo a sfornare i suoi blubini in cabina di regia. Ndika, ne parleremo dopo perché appunto la Roma è impegnata più avanti. No, Babà invece non gioca. Andiamo su Lazio-Nizza perché ci sono le sfide di oggi, chiaramente del giovedì. Andiamo come abbiamo fatto sempre in ordine cronologico e quindi partiamo con la sfida che si disputerà alle ore 18:45. Ce l'abbiamo in collegamento con noi per anticiparne i temi, Lorenzo Beccaresi. Lorenzo, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Ciao Lucio, buon pomeriggio dalla piovosa Roma che, come ha detto sì, il nostro Maglioca in cabina di regia, l'acqua è arrivata puntualmente, quindi sta iniziando a piovere qua intorno all'Olimpico.
Per godersi una bella serata di calcio sotto la pioggia, insomma, clima all'inglese, ma siamo in Italia, questo però potrebbe incidere anche effettivamente sulla sfida, però andiamo sui temi seri. È una partita importante chiaramente per la Lazio per dare continuità alla bella vittoria contro la Dinamo Kiev e per continuare dopo quel successo a Torino contro il Torino.
Sì, è un'occasione intanto per, come hai detto, dare continuità. Lazio a Torino ha trovato per la prima volta due vittorie consecutive in stagione fra Europa e campionato appunto, e vincere oggi significherebbe intanto mettere il raggio del turno in chiave playoff, poi rimanere a punteggio pieno dopo due partite renderebbe anche un po' più agevole il cammino verso quello che potrebbe un altro obiettivo, ovvero quello di entrare tra le prime otto di questa formula singolare dell'Europa League, così da entrare direttamente agli ottavi di finale. È una partita importante, la Lazio affronta una squadra che non va assolutamente sottovalutata, perché comunque il Nizza è una buona squadra e lo ha dimostrato anche in questo inizio di stagione, sia in Ligue 1 che in Europa League, pareggiando con la Real Sociedad. Però è chiaro che la Lazio parte favorita e quindi deve cercare di sfruttare questo vantaggio nella gara di oggi.
Un vantaggio, chiaramente hai fatto bene a dirlo, non così ampio perché non è l'ultima squadra arrivata al Nizza, ma delle difficoltà, poi ci arriveremo. Parto però anche con la Lazio perché ci sono dei giocatori, ne discutevamo anche con Francesco Trengali, alcuni in cerca di conferme. Dele Bashiro ha fatto vedere ottime cose contro la Dinamo Kiev e c'è chi invece cerca un po' di riscatto, quindi stiamo dando qualche anticipazione sulla formazione. Ciauna praticamente finora lo si è visto poco ad alti livelli, quindi c'è chi cerca conferme e c'è chi cerca riscatti.
Sì, sicuramente si riparte da quanto di buono visto ad Amburgo, quindi da Dele Bashiru, si riparte da quelli che sono stati un po' gli uomini europei, definiamoli così, quelli che ha un po' scelto Baroni per questa almeno prima parte di Europa League. Cambierà tantissimo rispetto alla formazione di Torino, cambierà ben 8 elementi e probabilmente, ecco, l'attenzione sarà sul quartetto offensivo, i tre trequartisti, ne hai citati due, cioè non è Dele Bashiru, ti aggiungo Pedro che dovrebbe anche oggi partire dal primo minuto e ha preso un palo con la Dinamo Kiev, cerca il primo gol in stagione, e poi oggi il festeggiato ritorno che è il Tati Castellanos, che oggi compie 26 anni, festeggia in campo e cerca il suo primo gol in carriera in Europa. Ha segnato in campionato, ha segnato in Coppa Italia la scorsa stagione, non è riuscito a trovare il gol, non ha segnato ad Amburgo con la Dinamo Kiev, cerca oggi appunto la prima rete a livello europeo.
A proposito di reti, mi sposto anche un po' sul Nizza per capire di che avversario stiamo parlando, perché ha perso dei giocatori, non c'è Moffi che si è infortunato quest'estate e che doveva essere il perno centrale della Nizza, un Nizza che si sta riadattando, gioca senza un vero centravanti perché a volte c'è Gesson che però non è assolutamente una punta, a volte anzi spesso Mukoko che comunque rimane un talento ma che anche lui non è un centravanti, quindi ti chiedo che caratteristiche ci possiamo aspettare anche a livello di sviluppo proprio del gioco da parte dei francesi.
Ma allora, tendenzialmente intanto hai citato le due opzioni, dovrebbe giocare Mukoko dal primo minuto, da quello che ci hanno detto i colleghi francesi. Cerchiamo un po' di capire anche quelle che sono le possibili varianti. La squadra molto fluida, l'ha detto anche ieri Baroni, 3-4-2-1/3-4-3, e quindi bisogna un attimino capire anche che tipo di Nizza vedremo. È una squadra che se trova spazio può fare malissimo, l'ha dimostrato col Saint-Étienne facendo 8 gol, 6 tra l'altro di fatto nei primi 40 minuti di gioco. Lazio deve evitare di concedere spazio, comunque una squadra che ha qualità offensive, non dà punti di riferimento, e questo potrebbe dare un pochino fastidio alla difesa della Lazio, che magari in alcune situazioni ha dimostrato di non essere proprio perfetto.
Sempre impermeabile, anche se per caratteristiche comunque ci dovrebbero essere difensori abbastanza rapidi magari per far fronte alla velocità dei terminali offensivi del Nizza. Vedremo anche, a questo punto possiamo andare a enunciarla tutta, la probabile formazione di questa sera, perché stava andando sul portiere, anche quello è un tema per poi vedere chi sarà la prova, come riuscirà a rispondere.
Sì, e il tema dovrebbe trovare risposta in Mandas, perché dovrebbe toccare a lui oggi dal primo minuto, con Provedella che quindi va verso la prima panchina stagionale. La linea difensiva 4 con i terzini, che possiamo definire quelli europei, quelli che ha scelto Baroni per giocare in Europa, quindi Marusic a destra e Pellegrini a sinistra. Coppia centrale tutta spagnola con Patrick che ha recuperato e Gila al suo fianco, turno di riposo dunque per Romagnoli. In mediana Guendouzi, che ieri ha parlato in conferenza, ha detto: è sempre bello per un francese affrontare una squadra francese in Europa. Al suo fianco Vesino, di cui ha parlato molto bene Baroni in conferenza. E poi il quartetto offensivo, l'abbiamo già citato in precedenza, ma lo ribadiamo: Ciauna a destra, Pedro a sinistra e Dele Basciro alle spalle di Castagnano.
E quindi questo dovrebbe essere l'11 della Lazio. Ti rubo ancora pochi minuti per chiederti di un ultimo singolo di Guendouzi, perché anche lui si sta confermando un elemento cardine della Lazio di Baroni. Era già stato, insomma, nell'ultima stagione un giocatore importante, ma sembra essere anche più leader dal punto di vista carismatico, non solo più tattico, tecnico, insomma è un giocatore centrale che deve essere valorizzato e che si sta però a sua volta anche valorizzando sempre di più.
No, è un giocatore fondamentale anche per quelle che sono le richieste di Baroni, con questo centrocampo a due poco coperto tra virgolette, c'è da correre tanto e lì si sfruttano appieno le caratteristiche di Guendouzi. Ieri ha parlato della leadership in conferenza, ha detto: non c'è bisogno di essere un capitano, io so di essere un giocatore importante e devo continuare a essere importante per la Lazio. Ha aggiunto anche relativamente proprio al tema dei miglioramenti, che può crescere sì in zona gol, ma non è quella la cosa che gli chiede in questo momento Baroni. Gli chiede di dare tanta sostanza nelle due fasi, ed è quello che sta facendo. Dopo l'inizio di stagione un pochino altalenante, qualche errorino, penso al 2-0 dell'Udinese, penso al rigore a Firenze, ecco, è cresciuto tanto. A Torino ha fatto nettamente la miglior prova stagionale, oggi la conferma, per vedere un po' che tipo di impatto possa avere anche oggi all'interno della gara stessa.
Sarà importante, Lorenzo. A questo punto io ti ringrazio, ti saluto e ti lascio alla pioggia dello Stadio Olimpico. No, scherzo, ti lascio alla partita di questa sera. Grazie ancora.
Ma prima c'è la pioggia. Grazie a te, Lucio. Buon proseguimento.
Grazie a Lorenzo Beccarisi. Tra qualche minuto andremo a parlare della Roma. Prima recupero qualche messaggio e vado anche a ricordare quelli che sono gli impegni importanti di questa sera, perché ci sono comunque in questa Europa League degli scontri di buon livello. Per esempio ricordo quello che sarà un impegno interessante: il Twente impegnato con il Fenerbahce, quindi José Mourinho in terra olandese. Ma poi c'è l'Athletic Bilbao contro la Z Alkmaar, e la sfida madre di questa sera è Porto Manchester United, che di fatto è una partita sostanzialmente da Champions League. Lazio che ha vinto nella prima giornata 3-0 contro la Dinamo Kiev, che al momento è in testa, ma soprattutto si è già piazzata bene nelle squadre che hanno 3 punti, perché ha una differenza reti di più 3, di conseguenza è dietro esclusivamente alla Steaua Bucarest, che ha vinto 4-1, e l'Ajax che ha vinto 4-0. Tra poco andremo a parlare, come detto, della Roma. Io recupero però anche alcuni messaggi che erano arrivati al 331 8200213. C'è chi parlava sul rigore di ieri alla Juventus non assegnato su Vlahovic, sono contatti che vengono fischiati solo in Italia, e poi c'erano le altre situazioni. Piuttosto, a mio avviso, è molto discutibile l'espulsione di Gregorio. Vado di nuovo un po' sui temi arbitrali a malincuore. Sono d'accordo con te sul fatto che il metro di giudizio in Europa sia diverso. Per me non è uno scandalo quel rigore non darlo, per come la vedo. Secondo me c'era più quello rispetto a quello che non era stato assegnato al Milan, in cui era un mezzo pestone. In Italia vengono spesso assegnati. Credo che però in quel caso, quello della Juventus, si potesse andare a richiamare al VAR. Però come sempre è difficile riuscire a tracciare una linea tra quello che è grave errore e quello che è interpretazione. Per questo io mantengo la mia battaglia. Si dice che bisognerebbe eliminare l'interpretazione dal calcio, dal gioco del calcio. Su alcune cose, insomma, sui dati geometrici, oggettivi, il fuorigioco, eccetera, assolutamente giusto. Sugli altri contatti è impossibile, perché non c'è semplicemente la possibilità di trarre dei dati scientifici. Bisognerebbe trovare la pressione applicata di un corpo all'altro, ma è chiaramente fantascienza, quindi assolutamente impossibile. Altri messaggi invece sul Napoli: ricordate bene che Conte non è un'azienda lista, dove va vuole comandare, decidere il mercato, altrimenti non si muove, scrive Federico. Beh, lo conosciamo bene, sì, Conte ha bisogno di margini di operabilità abbastanza ampi sul mercato, e quindi poi anche la scelta del club, la squadra da andare ad allenare, ricade in base a determinate caratteristiche. Sempre Federico scrive: attenzione a Fiorentina-Milan, Palladino rischia di non arrivare a mangiare il cosiddetto pane dei morti. Mi ricordo che ne avevamo parlato anche l'ultima volta del pane dei morti, e sullo stesso Fonseca, se dovesse perdere, si allungherebbe nuovamente l'ombra del maestro Sarri. Beh, Federico, lo avevamo detto in apertura di trasmissione, è una gara molto delicata per entrambe le squadre. La Fiorentina vedremo che combinerà questa sera contro i New Saints, ma dovrebbe, da pronostico, faranno gli scongiuri, ma questa volta possiamo dirlo tranquillamente, dovrebbe vincere contro i gallesi, e poi sarà una gara non facile. Finora la Fiorentina ha affrontato come big l'Atalanta e la Lazio, ne ha vinta una, ne ha persa una. Contro i bergamaschi ha perso 3-2, una partita bellissima, ma in cui la Viola aveva palesato delle difficoltà a livello difensivo, a livello di marcature in area di rigore. E poi la Lazio, che era stata battuta con merito, ma con due calci di rigore. Quindi è una Fiorentina che ancora deve ingranare. Lo diceva prima Marco Piccari, il direttore, che potrebbe essere una gara interessante, perché perdere per uno o per l'altro potrebbe mettere un po' di pressione. Non so quanto il maestro Sarri possa di nuovo diventare un'opzione in questo senso. Lui è sempre alla finestra, sempre a disposizione. A proposito di allenatori, poi e qui chiudo, e tra poco possiamo andare anche a sentire il prossimo collegamento sulla Roma. C'è Max Allegri, che è sempre libero e che al momento è stato accostato alla Manchester United, che fatica con Ten Hag. Quindi chissà che magari anche il buon Max Allegri non possa andare a trovare sistemazione nelle prossime settimane. Ovviamente il Manchester si augura di non dover ricorrere all'esonero in questo senso. Però, chiudendo su Fiorentina-Milan, sì, è una partita delicata per entrambe le squadre, uno scontro importante con due squadre che, come detto, hanno bisogno di o trovare continuità o trovare un po' di riscatto. Noi però ritorniamo al futuro prossimo, a quello che accadrà questa sera in terra svedese, a Borås, tra l'Elfsborg e la Roma, e ce l'abbiamo in collegamento con noi, ci fa molto piacere averlo, Marco Campanella. Ciao Marco, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Ciao, ciao Lucio, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Prosegue l'era Juric, prosegue con uno scoglio europeo, c'è questa partita su quello che un tempo avrebbe definito Mourinho un campo di plastica, temperature già scandinave, quindi ti chiedo anche il contorno della partita, qual è per la Roma?
Beh, sicuramente c'è da fare meglio di Bodo, sicuramente, questo è il primo,
i colori sono gli stessi per l'Elfsborg, quindi sì, faranno gli scongiuri i tifosi della Roma.
Anche il clima, la trasferta, il campo, come hai detto tu. Quindi ecco, c'è sempre un po' di quel timore della trasferta lontana, fredda, di un campo completamente diverso da quello che si è soliti in cui si è soliti giocare. Quindi, sebbene comunque la Roma resta la favorita per la vittoria di questa sera, però ci sta sempre quel timore verso i paesi scandinavi.
come è giusto che sia, anche per non sottovalutare comunque l'avversario e l'impegno. Una partita importante, la Roma ha già giocato ovviamente la prima giornata di Europa League, c'è stato quel pareggio contro l'Athletic Bilbao, un avversario indubbiamente ostico. Era stata una partita un po' a metà, si era vista una Roma fino ad un certo punto, poi è calata nella ripresa per merito indubbiamente dell'ingresso di Nico Williams e poi, come sempre, ma questo è un tema ricorrentissimo, dopo l'uscita di Dybala.
Beh sì, sì, la partita contro l'Atletico Bilbao ha fatto vedere buone cose da parte della formazione di Juric, che ricordiamo era il debutto in una competizione europea, quindi era tanta la curiosità per vedere appunto la sua squadra, ma anche un po' la sua preparazione a un impegno di questo calibro, dato che era la prima volta. Comunque è arrivato un pareggio giusto, perché alla fine comunque l'Athletic era uscito nella ripresa, però poteva benissimo essere una vittoria, visto che la Roma per i primi 65 minuti era saldamente in controllo del match. Ovviamente quando Dybala esce la Roma cala, è naturale. Poi mettici anche, come hai giustamente precisato, che dall'altra parte entrava Nico Williams, ed ecco qui il gol del pareggio, che comunque è stato anche un episodio, vorrei ricordare, una disattenzione di tutto il
difensiva.
Pacchetto arretrato, sì, di tutto il pacchetto arretrato su un calcio piazzato, ed ecco lì. E giustamente Juric ha detto vanno limati questi errori. E adesso questa sera la Roma è chiamata alla sua prima vittoria in campo europeo, che potrebbe coincidere anche con la prima della carriera, della nuova tappa nella carriera di Juric.
Sì, perché tra l'altro incontra Ilyemark sulla panchina dell'Elfsborg, un giocatore che ha già allenato e che pare aver tratto un po' di spunto da quelle che sono le usanze del tecnico croato. Ma prima di andare sui temi tecnico-tattici della sfida di questa sera, vado anche sulle dichiarazioni. Ha parlato Juric, ha detto che vuole una squadra che deve sentire il piacere di fare la partita, che forse anche delle differenze con quello che era per esempio il Torino di Juric, penso, quindi sulle sue parole, ma anche su quelle di Pellegrini, che per la prima volta ha parlato dell'addio di Didier in maniera pubblica in una conferenza, anche apprezzato l'atteggiamento di Juric, che è stato comprensivo a suo modo di vedere sulla situazione. Quindi ti chiedo un po' sulle parole del tecnico croato e poi su quelle del capitano giallorosso.
A Juric lo sto vedendo comunicativamente pronto per questa tappa. Non è semplice, perché comunque non è è stato un bel salto dal Torino alla Roma, ma poi soprattutto in una situazione del genere non sarebbe stato facile per nessuno in questa situazione. Invece Juric si sta dimostrando comunque pronto e all'altezza di essere l'allenatore della Roma, cosa che appunto non è facile in generale, figuriamoci in un periodo del genere, poi figuriamoci se non sei pronto a combattere con una piazza come quella romana. Perché appunto lo sappiamo, è sempre difficile, bisogna sempre dosare bene le parole. Lui per ora non ha ancora fatto dichiarazioni fuori posto, cosa che non ha fatto neanche ieri. Mi è sembrato un allenatore quasi
regolato,
ecco, sì, quasi esperto, abituato a giocare questo tipo di gare. Sicuramente ha dato delle indicazioni di formazione, come appunto Hummels era in dubbio, ha detto che Dobic era stanco, quindi magari ci possiamo aspettare Shomuro, Dob, ecco, mentre invece a fianco a lui c'era Pellegrini, che ovviamente le parole erano quasi scontate, andassero tutte sull'esonero di De Rossi, sulle polemiche, e lui ha risposto bene, devo dire, mi ha fatto una buona impressione, non si è nascosto, non ha detto mezze verità, è stato sincero, si è preso le proprie responsabilità, e questo sicuramente fa piacere. Poi certo non basta, perché per riconquistare la fiducia dei tifosi della Roma bisogna anche scendere in campo e dimostrare il proprio valore lì, però comunque Pellegrini, almeno a livello comunicativo, sembra ancora saldamente al comando della situazione. Lui che ha detto sull'esonero di De Rossi: non sentivamo il bisogno di cambiare, ho detto la mia opinione in quel momento e basta, poi più di questo non potevo fare. In più poi sui fischi ha detto sono giusti, perché non sto passando un periodo positivissimo, però ecco, già questo comunque fa piacere.
Mi trovi d'accordo, è stato anche lui molto onesto, molto diretto, sincero e lucido nelle parole che ha rilasciato, e poi servirà far parlare ovviamente anche il campo. Arrivo sul campo, prima di liberarti Marco, Juric non si è speso in grande anticipazione dell'11 titolare di questa sera, però ti chiedo, il probabile 11 quale potrebbe essere? Già ne avevamo parlato prima, poi ti chiedo un paio di cose anche sui singoli, ma prima il probabile 11.
Ma guarda, mi aspetto un po' di turnover, ma neanche tanto, per meglio dire.
Okay.
Solito 3-4-2-1, con Svilar ancora in porta, non credo possa arrivare il debutto di Ryan, ma staremo a vedere. Andiamo per probabile Svilar. Mancini, Indica ed Hermoso, che ritorna dal primo minuto in difesa. Celic a destra, Paredes, Pisilli confermato, avrà una nuova chance dal primo minuto, in mediana con Angelinho a completare la linea di centrocampo, tre quarti formata da Baldanzi che si sta dimostrando assolutamente in fiducia in questo periodo, Pellegrini che può avere magari ecco una prima chance per riconquistare il tifo romanista magari con una buona prestazione. In attacco, dato che Dovbik è stanco, lo ha detto Juric, ci immaginiamo che Shomurodov possa avere un'occasione dal primo minuto.
Questo dunque il probabile 11 della Roma questa sera contro l'Elfsborg. L'ultima domanda me la gioco su un singolo, perché è un elemento che hai nominato appunto adesso e di cui Juric sta continuando a parlare bene. Ha parlato bene dei giovani in generale, ha parlato bene Juric di Pisilli, ma adesso ti chiedo di Baldanzi. L'ho detto, in fiducia, sta continuando a crescere. Sappiamo anche che le squadre scandinave hanno un certo tipo di trattamento a livello difensivo. Potrebbe servire qualche suo guizzo, qualche sua sterzata per sparigliare un po' le carte in tavola. Quindi ti chiedo, quanto può incidere questa sera Baldanzi, ma quanto può incidere anche poi a livello stagionale, perché si sta rivelando una risorsa preziosa?
Beh, sicuramente Baldanzi credo che stia vivendo il miglior momento fino a questo momento, appunto, da quando è arrivato a Roma, a livello di condizione, di giocate, di fiducia e anche di prestazioni. È arrivato il primo gol contro l'Udinese, un gol cercato e desiderato da tempo. E diciamo che da questa stagione, magari i primi sei mesi a Roma, ovvero da gennaio a giugno della passata stagione, magari sono serviti un po' come ambientamento, perché il salto da Empoli a Roma, al giocare una competizione europea, a giocare per grandi traguardi, magari non è facile. E adesso, dopo un'ottima prestagione fatta con De Rossi, che è valsa anche la chiamata in nazionale Under 21, con cui ha segnato anche un gol recentemente, magari lo ha spronato a dare di più anche con la maglia giallorossa, cosa che sta facendo nelle ultime uscite, perché sebbene ancora non abbia conquistato la titolarità, però quando entra sempre bene. Lo ha fatto anche nell'ultima uscita contro il Venezia, è entrato e lo ha fatto con il piede giusto. Può essere importantissimo, soprattutto in questa stagione, anzi partiamo da questa partita, perché contro una squadra come contro l'Elfsborg, una squadra comunque fisica, la tecnica può dare una forte mano. I giocatori tecnici contro squadre molto fisiche e diciamo anche dure nei contrasti, sicuramente può essere una grossa mano. La può dare lui, come la può dare ecco Pellegrini, come la può dare anche lo stesso magari Pisilli o Paredes, diciamo da questi giocatori che sanno giocare il pallone, ci si aspetta tanto contro squadre come l'Elfsborg. In più poi per quanto riguarda la stagione, sicuramente è un uomo in più sia sulla tre quarti, cosa che sta facendo vedere con Juric, ma pure con De Rossi aveva già iniziato a far vedere buone cose da mezzala.
È vero.
Quindi può essere una forte mano in più ruoli. Quello che è sicuro è che deve ancora comunque fare quel salto di qualità per dimostrare di valere quei 10 e più milioni spesi dalla Roma a gennaio, ma se dovesse continuare così, diciamo che è sulla buona strada.
Assolutamente sulla buona squadra, sulla buona strada Baldanzi, e spera per lui anche sulla buona squadra. A questo punto però, Marco, io ti ringrazio veramente per questa finestra dedicata alla Roma, ti auguro un buon proseguimento di serata, una buona partita e ci sentiamo presto.
Grazie a voi, un abbraccio e buon proseguimento.
Grazie.
Rojo sta che è pieno, la curva sud è per noi.
E questa era la precisazione di Andrea Maglioca, che ci teneva a far capire che sarà leggermente a supportare la formazione giallorossa questa sera e non solo. Roma impegnata, l'abbiamo detto, alle ore 21 in terra svedese contro l'Elfsborg.
Missalopoulos, Krasanopoulos, Kessakidis, Bissakis, Nagatas, Bigis Mantakas.
Non so se sarà questa la formazione dell'Elfsborg, forse questa è un po' più greca, però rende l'idea dell'ambiente internazionale, un po' di calcio internazionale prima dell'ultimo weekend di campionato, prima della sosta. Abbiamo ancora
parla
però...
bene, usa l'educazione.
Assolutamente niente parolacce
di parolacce può fare il voto.
Ecco, abbiamo anche tante versioni ormai. È scatenato, è ingestibile Andrea Maglioca. Dicevo però che abbiamo ancora mezz'ora da passare qui insieme. Abbiamo parlato di Roma, abbiamo parlato di Lazio, c'è un'altra squadra impegnata oggi che è la Fiorentina, e quindi prossimo blocco sulla Fiorentina, ancora qui a Maracanã su TMV.